Mickey Mouse era un topo di 4 anni. Era nato come reazione a un'amarezza. Il suo papà si era visto portare via dalla Universal i diritti su un altro personaggio, un coniglio. Un coniglio di nome Oswald, un coniglio fortunato. E insieme a lui se n'erano andati dall'azienda pure alcuni disegnatori. Con quelle orecchie larghe e nere, Topolino sarebbe stato una rivincita, una grossa rivincita. Nel novembre del 1928 era uscito il primo cortometraggio con l'audio sincronizzato. Si chiamava Steamboat Willie. In realtà era il terzo che lo vedeva protagonista. Ma in quello stesso episodio nasceva pure Minnie, mentre Pietro Gamba di Legno veniva recuperato da una striscia precedente, nel quale, a dirla tutta, era un orso. Insomma, nel 1932 Mickey Mouse era un topo di 4 anni e tutta l'America riconosceva ormai in lui un eroe che ce l'aveva fatta. Aveva reagito alla Grande Depressione, era diventato il portatore di uno slogan che molti anni più tardi sarebbe stato ripetuto come un mantra, come uno slogan dentro la fabbrica. If you can dream it, you can do it. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Così a quel tempo avevano sognato di portare il topo intelligente e scaltro in un modo altrettanto intelligente e scaltro su un palcoscenico mondiale, le Olimpiadi. I giochi di Los Angeles 1932, pur con sole 37 nazioni partecipanti per la crisi economica mondiale, erano una grossa opportunità di promozione. Una foto di quei giorni è arrivata fino a noi. Topolino se ne sta pericolosamente in alto su una transenna che è più bassa delle sue braghe. Lo stadio, il Coliseum, è vuoto. Ma lui sorride. Sorride e guarda 6 sconosciuti che sulla pista stanno correndo i 110 ostacoli. Era la prima volta che Walt Disney si mescolava allo sport.
Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media.
Per un po' la Grande Depressione del 29 aveva fatto temere che i giochi di Los Angeles potessero essere cancellati. Babe Didrikson Zacharias fu la grande protagonista, invece, di quell'Olimpiade. Era stata un'eccellente giocatrice di basket da studentessa. Si era qualificata per i giochi in 5 discipline dell'atletica leggera, ma il regolamento le impose di sceglierne 3. Allora vinse l'oro nel lancio del giavellotto, l'oro negli 80 metri ostacoli e l'argento nel salto in alto. Quando lasciò, si diede al golf. Il giapponese Takeishi Nishi prese invece l'oro col suo cavallo Uranus nel salto agli ostacoli. Sarebbe morto in guerra nel 1945 per difendere Iwo Jima. È uno dei personaggi del film di Clint Eastwood su quell'episodio. L'Italia sfruttò le tante assenze e si piazzò seconda nel medagliere dietro gli Stati Uniti. Ma nessuno fu più star di Topolino. Il filosofo Walter Benjamin scandalizzò la buona società assumendo il topo come modello critico della borghesia. Il regista Sergei Eisenstein disse di aver quasi paura di Walt Disney perché ne vedeva la perfezione. Disney invece guardava all'Europa e alla sua tradizione di fiabe per prendere ispirazione. Biancaneve, Pinocchio, Cenerentola, Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan. Intorno ai suoi film e alla sua visione del mondo si sarebbe presto aperto un dibattito parapolitico. Il suo anticomunismo permetteva alla stampa di destra di tirarlo per la giacchetta dalla propria parte, dicendolo un conservatore. E le sue storie di inclusione e di elogio della diversità, a cominciare da Dumbo, lo portavano invece a essere arruolato a sinistra. «Io mi considero un autentico liberal», disse di sé facendo chiarezza. «Ma soprattutto Come ha detto una volta il giornalista Vittorio Zucconi, zio Walt aveva capito che lo sport sta ai soldi come il formaggio sta ai topi. Eppure i soldi erano ancora il diavolo per il movimento olimpico. Solo 60 anni più tardi le porte dei giochi sarebbero state aperte ai professionisti, aperte ufficialmente, con la partecipazione anche dei giocatori di basket della NBA, il Dream Team. Fino a quel momento, le Olimpiadi erano andate avanti con un bel po' di ipocrisia e la falsa verginità del dilettantismo. Mentre Topolino lanciava il marketing di se stesso dallo stadio Coliseum, il grande fondista Paavo Nurmi, per esempio, veniva fatto fuori per aver preso dei rimborsi spese in un tour americano. Il Topolino olimpico, invece, può far soldi e vincere. Questo succede in un cortometraggio di 7 minuti diffuso da Walt Disney poco prima dei giochi. Si intitola Barnyard Olympics. Una gara sportiva con una vaga ambientazione campagnola, dove sfilano come in una galleria tutti i personaggi che col tempo abbiamo imparato a vedere associati al topo. Minnie e Clarabella sono sedute tra il pubblico. Un cane pare particolarmente interessato all'ancheggiare dei marciatori. Orazio è invece l'allenatore di Topolino. In questo anomalo tetratlon, composto da una corsa, un salto con l'asta, una gara di canottaggio e una di ciclismo. Il cattivo della storia stavolta non è Gamba di Legno, ma una figura che ha qualcosa di felino, pure lui innamorato di Minnie, pure lui scorretto, sleale. Nell'atletica vera, 7 minuti non bastano a un uomo per correre i 3000 metri siepi. A Topolino saranno sufficienti per vincere la medaglia d'oro. Spoiler. Ma soprattutto a portare la Walt Disney Company definitivamente dentro una nuova terra promessa. Reeves dribbling the ball past the defense under the basket. He shoots. It's good. 2 points and the home team draws first blood. E dopo la guerra toccò a Pippo mostrare tutte le sue prodezze. Oddio, prodezze. Pippo vive di goffaggini, di gesti irregolari. Nel 1946 gli tocca giocare a basket nel cortometraggio Double Triple, dopo aver assaggiato nella stessa serie come sono fatti il baseball, il football, l'hockey, le colonne dello sport professionistico americano. Double Dribble è una satira sull'altezza dei giocatori di pallacanestro, presentati tutti come dei colossi, dei giganti, delle montagne di carne, opposti al povero Pippo sghembo, magro, sottile, in miniatura, costretto per quasi tutta la partita a starsene seduto in panchina, ma nel finale un eroe, ovviamente un eroe per caso. Con un pallone da basket in diverse strisce sarebbe apparso pure Topolino. E quando appare Topolino si sa, fa sempre un figurone. Di zio Paperone sappiamo che è un campione di tuffi. Ecco, nella sua vasca, colma di monete. A Paperino invece una volta è toccato partecipare a delle gare ambientate in Italia. Al Colosseo, a Venezia, a Pompei, tra il Vesuvio e l'Etna. Il salto con l'asta si tiene sul Tevere, mentre nello spezzone disegnato a Pisa usciamo da queste Olimpiadi per entrare in una specie di giochi senza frontiere, dove il papero più sfortunato del mondo deve cercare di vincere una corsa mentre tiene in equilibrio una montagna di pizze, in una stradina che porta a Piazza dei Miracoli.
Ragazzi? Che c'è? Sì. Guardate un po' chi è finalmente pronto a scendere in campo.
Vediamo se mi ricordo ancora come si fa.
Quando l'età dell'ingenuità si chiude, con lo sport iniziano a farsi concorrenza ai colossi dell'entertainment. La Warner Bros. Gira Space Jam, 1996, l'anno in cui i giochi compiono 100 anni, e il Comitato Olimpico mette definitivamente da parte il romanticismo, portando le Olimpiadi nella città della Coca-Cola, Atlanta, e non nella culla greca di Atene, dove tutto era iniziato.
Non ci posso credere, sei proprio tu! Grazie a Dio, stai bene, stavo così in pena!
Va bene, Stan, non soffocarmi.
Nel film, Michael Jordan interpreta se stesso e viene arruolato dai Looney Tunes per una partita di pallacanestro contro degli alieni, per evitare di finire schiavi in un parco divertimenti. Jordan palleggia, arresta e tira, qualche volta schiaccia. Si muove accanto a Titti, Silvestro, Bugs Bunny. Non solo fa morire di invidia quelli della Disney, ma si permette pure di prenderli in giro, con qualche riferimento ironico a una squadra che si chiama The Ducks. La grande rivincita della Disney sarebbe arrivata in pandemia. Prima però, negli anni 90, l'azienda stava comprando il network sportivo ESPN e la maniera migliore di lanciare l'operazione fu quella di farsi pure una squadra di hockey. The Mighty Ducks era stato un film per ragazzi del 1992. La storia è un avvocato condannato ai servizi sociali che fa vincere una squadra parecchio scombiccherata. Con 25 milioni di dollari di spesa alla National Hockey League e una ventina ai Kings di Los Angeles, la Disney si comprò allora un posto in campionato con una squadra fondata da zero e chiamata proprio Mighty Ducks, con sede a Anaheim. L'amministratore delegato Michael Eisner lo chiamò l'inizio di una nuova era per l'intrattenimento sportivo. Era così. L'esperimento andò benino. Allora, alla Disney corsero a prendersi pure i California Angels nel campionato di baseball, fino al giorno in cui misero sotto il loro marchio la NBA.
Welcome once again to the NBA bubble in a season like no other. This year's NBA finals have suddenly become great theater. Game 5 bringing us an epic duel. LeBron James' sparkling play brought the Lakers to oh so close to a title.
La pandemia, appunto. In uscita dal lockdown, il campionato americano di pallacanestro fu il primo a lanciare il concetto di bolla. Il calendario venne ridisegnato, accorciato e soprattutto trasferito tutto in un posto solo, Orlando, dentro il Disney World Resort. Fece il giro del mondo la foto del commissioner Adam Silver accanto a Topolino, di nuovo, sempre lui, in canottiera rossa con il numero 1. La Lega scrisse un protocollo di 100 pagine. Ma alcuni giocatori scelsero di restare a casa. Alcuni avevano la moglie sul punto di partorire, altri non volevano che il torneo mettesse in secondo piano le proteste contro la morte di George Floyd per mano della polizia. LeBron James trascinò il sindacato trasformando quella bolla in un luogo politico, dal quale incidere sulle elezioni con messaggi sociali scritti dietro le maglie, e avevano come avversario il presidente Donald Trump. Alla fine disse: la bolla è stata spaventosa, ma grazie alla bolla, grazie alla Disney, la NBA evitò 1,5 miliardi di perdite. Erano passati quasi 90 anni da quella vecchia foto di Topolino che guardava gli ostacolisti al Coliseum. L'ex capo della Lega di Basket, David Stern, del resto una volta l'aveva detto: siamo uguali. Loro hanno dei parchi a tema. E anche noi li abbiamo. Noi li chiamiamo palazzetti. Loro hanno Topolino e Pippo. E i nostri, noi, li chiamiamo Magic Johnson e Michael Jordan.
Rimbalzi. Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.